la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8:05 di mercoledì 26 novembre, un buongiorno da Chiara Brilli e dalla redazione di Controradio, la nostra newsline, fascia dell'informazione locale mattutina che poi si ripropone alle 18:45 e la cronaca in tempo reale. Alle 12:45 naturalmente aggiornamenti anche sui nostri canali cross mediali. Uno sguardo alla meteo per la giornata di oggi, come di consueto, dall'AMA Tommaso Torrigiani, buongiorno.
Sì, buongiorno, una giornata variabile caratterizzata da venti di grecale che portano però ancora qualche nube sparsa sulle zone centro-meridionali, associata a qualche piovasco e qualche breve nevicata oltre gli 800 mm tra Amiata, Appennino Fiorentino e Aretino, ma si tratta di fenomeni di scarso rilievo. Sulle zone centrali, settentrionali, cielo nuvoloso con qualche schiarita pomeridiana e con temperature che comunque non supereranno quest'oggi 12-13 gradi, quindi temperature decisamente invernali che ci accompagneranno fino al fine settimana. I prossimi giorni vedranno un miglioramento delle condizioni meteo con meno nubi e assenza di precipitazioni, ma i venti di grecale continueranno a fluire, a portare aria fresca, e nel weekend potremo avere anche delle gelate mattutine. Un nuovo peggioramento è atteso solo nella seconda parte di domenica, Chiara. Con questo direi che è tutto, se non hai domande a te la linea.
Io no, ma c'è un ascoltatore che si porta avanti sulla domenica, ci chiede Gianni se possiamo appunto sapere per domenica mattina a Firenze, visto che c'è la maratona, qual è la tendenza?
Non dovrebbe piovere, consiglierei comunque di vestirsi molto bene, perché anche se le temperature potranno essere in lieve aumento rispetto a quelle di sabato, si prevede la possibilità di avere temperature sotto zero in pianura al mattino, quindi copriamoci bene, ma la pioggia non ci dovrebbe essere.
Grazie anche per questa aggiunta, buona giornata e buon lavoro all'AMA, breve pausa e poi torniamo.
Sabato 29 e domenica 30 novembre alla stazione Leopolda di Pisa torna il Vintage Fest. Per la 25esima edizione, oltre 45 espositori da tutta Italia vi aspettano con abbigliamento, accessori, vinili, oggettistica e pezzi unici dal fascino retro. E poi food truck, birreria, bar per pranzare e fare aperitivi con musica, spettacoli e tanto divertimento. Vintage Fest Pisa, dalle 10 alle 20, ingresso 5 euro con shopper omaggio fino a esaurimento scorte. Il weekend più vintage dell'anno. Chi aspetta?
In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it.
Da giovedì 27 a domenica 30 novembre al Fabricone, Nikita, di e con Francesca Sarteanesi. Tra ironia, cattiveria e malinconia, sul palco la vita di Nikita, una donna persa nei suoi deliri, tra roulotte di Luna Park e fantasie irresistibili.
Flux, flussi di musica creativa. Al Parco di Firenze 10 concerti per esplorare le nuove frontiere del jazz contemporaneo. Venerdì 28 novembre alle 21 la sassofonista e cantante Maria Grand con la pianista Maya Keren. Sabato 29 alle 21 il sassofonista e compositore Dan Kinzelman presenta il suo progetto Unfall. Domenica 30 alle 19 il quartetto franco-italiano Wave 4 e alle 21 Cronosisma, progetto di Marco Ferri Ciommei. Info toscanaproduzionemusica.it.
Contro la violenza maschile sulle donne, seconda edizione di Zero T Festival, dal 13 novembre al 13 dicembre a Firenze alla Casa delle Donne. Il 13 novembre vieni anche tu a firmare il patto di alleanza con la casa. Info e programma completo su casadelledonnefirenze.it.
Progetto finanziato da ActionAid International Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento per Nora Against GBV.
Scarica IF, l'app del Comune di Firenze per muoverti meglio in città. Aggiornamenti in tempo reale su viabilità e cantieri, trasporto pubblico, parcheggi, sharing, allerte meteo, pulizia strade e ricariche elettriche. E tramite IF accedi anche alle funzioni del bonus Ti porta Firenze e ai servizi MaaS. App IF, muoversi meglio in città. Disponibile su App Store e Google Play.
Torna a novembre il Monte Scudaio Film Fest. Dopo il debutto estivo, la nuova rassegna intitolata Il cinema d'autore si racconta, che approfondisce la relazione tra scrittura, immagine e autorialità alla presenza di critici, registi e studiosi. Sabato 29 alle 18 incontro con Giacomo Battiato, sceneggiatore, regista e scrittore, intervistato da Marco Frittelli. Ore 19.30 apericena, ore 20.30 proiezione di Resolution 819 di Giacomo Battiato alla presenza del regista. Conferenza, apericena e proiezione 10 euro. Info e prenotazione 348 4706 748.
Controradio.
Dieci minuti, diamo uno sguardo ai giornali locali di oggi, le notizie dalle prime pagine e dall'homepage di controradio.it, dove vi ricordo che potete ascoltare e anche vedere lo speciale integrale Voci contro la violenza, che è andato in onda in diretta ieri dai nostri studi e sui nostri canali cross mediali dalle 8.30 alle 10 con numerosissimi ospiti. Noi ci siamo, il virgolettato, la fotonotizia dalla Nazione fa riferimento alle voci degli studenti nella giornata contro la violenza delle donne al flash mob di QN a Palazzo Vecchio nel cortile della Dogana, manifestazione appunto cui ha partecipato la sindaca di Firenze Funaro e la rappresentanza istituzionale e non solo, soprattutto tanti giovani. Allora sentiamone alcuni intervistati da Sandra Salvato.
Siamo tutti qua per manifestare contro la violenza contro le donne, e tutti sappiamo che stanno sempre aumentando e non vanno mai a diminuire. Questa è un'opportunità per farsi voce e che molte più persone dovrebbero fare questa voce, e che tutte le persone dovrebbero essere unite per un'unica ideale, che è giusto. Se tutte le persone cominciassero a manifestare queste loro idee e a unirsi invece di essere distaccate e scontrarsi l'uno contro l'altro, le cose cambierebbero, ma finché non si arriva a questo punto niente potrà cambiare. Ne parliamo nelle scuole e quindi si spera che facendosi sentire così le cose cambiano, però più che altro servono anche i fatti nelle cose oltre alle parole.
Quanto è importante che ci siano i ragazzi più che le ragazze?
I ragazzi dovrebbero fare di più la loro parte.
Nel 2025 sentire tutte queste cose fa star male anche noi che non siamo dentro.
È importante che siate in tanti.
Sì, 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 siamo con tutta la classe, poi c'è altre classi sempre del nostro istituto. Comunque da donna spesso ho paura di uscire anche la sera, perché so che ci sarà qualcuno che mi disturberà. Cioè anche in centro noi donne non possiamo più venire sole. Anche il giorno, in pieno giorno, qualcuno ti rompe. Quindi dobbiamo fare in modo che queste cose non accadano.
Molte scuole hanno sensibilizzato l'argomento e mi fa piacere anche perché questo argomento se ne dovrebbe parlare veramente dappertutto, perché secondo me è sensibilizzato ben poco. E quindi comunque mi fa piacere che più che altro molti ragazzi ci siano oggi. Secondo me è una bella cosa.
Yeah, I think that it's a really big problem that's in the world since forever. And I think that everything we can do, we have to do about it. I'm also a big feminist, so with my sister I'm always going to demonstrations about feminism and women problems.
So for you it's very important to be here right now.
Yeah, really important.
E come abbiamo detto ieri, protagonista anche di un evento promosso dall'Università di Firenze, importante è stata Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, uccisa a 34 anni dal suo compagno Lorenzo Innocenti l'8 febbraio scorso a Rufina. Elisabetta Guidi, che abbiamo sentito poche settimane fa in vista di un presidio che era stato promosso da cittadini e cittadine spontaneo davanti all'ospedale di Ponte a Nicchieri, dove si trova al momento il compagno di Eleonora, Lorenzo Innocenti, lo ricordiamo, l'ha uccisa con 24 coltellate e in attesa della perizia psichiatrica per quanto riguarda l'iter processuale. Elisabetta Guidi, ieri la sorella, ha parlato a margine della cerimonia del premio di laurea dedicato a Eleonora su iniziativa, dicevamo, dell'università. La prima edizione del premio è stata assegnata a Matilde Mortelli, che è una giovane laureata in giurisprudenza italiana e francese. Sentiamole entrambe, sempre ai microfoni di Sandra Salvato.
Sono veramente tanto tanto orgogliosa di essere qui oggi in occasione della consegna di questo premio laurea per lo studio sulla violenza sulle donne, perché sono convinta che ogni studio, ogni tesi, ogni podcast possa creare consapevolezza, e qui ci sta la gente che si formano le menti che guideranno il nostro paese. Le leggi ci sono, è importante anche applicarle, perché le leggi in realtà ci sono, vanno solamente messe in pratica. per chi rimane, la tutela per tutti i familiari che gravitano intorno alle vittime di femminicidio, quindi fratelli, sorelle, figli, orfani.
E il tema su cui verte il mio lavoro di tesi è proprio quello della necessaria conciliazione e collaborazione tra le leggi e soprattutto il diritto penale, per quella che è la sua funzione generale preventiva, ma anche dissuasiva e anche pedagogica. Però assolutamente dietro il diritto penale, dietro le leggi, ci deve essere l'educazione, perché soltanto attraverso l'educazione, essendo un fenomeno estremamente radicato nella nostra cultura, è fondamentale dare gli strumenti per poter cogliere i segnali e combattere questo fenomeno.
La notizia dello smantellamento a Firenze di un'organizzazione dedita al narcotraffico sulle prime pagine di oggi, particolari anche su controradio.it, dal Corriere: droga presa alla banda delle piazze, maxi operazione di polizia e vigili, 15 arrestati, controllavano lo spaccio a Firenze, il monopolio degli stupefacenti difeso con le armi. Tra le accuse, l'associazione a delinquere, anche un'avvocata ai domiciliari. Legale nei guai, infatti, titola anche La Nazione. Per gli spacciatori, blitz antidroga di polizia municipale, sgominata la cellula che riforniva la città, 15 arresti. Avvocatessa finisce domiciliari per favoreggiamento, la rete agiva tra Mercato Centrale e Oltrarno, quindi emergono ulteriori particolari. C'è poi ci sono due notizie che insomma fanno parte di quella riflessione sull'urbanistica a Firenze che portiamo avanti ormai da tempo. Da un lato, un aggiornamento che un po' insomma colpisce: lavori a San Gallo, revocato lo stop che avevamo appena annunciato ieri della soprintendenza. Ebbene, riprendono a pieno ritmo i lavori dell'ex ospedale militare San Gallo di via Cavour dopo la sospensione rapidamente revocata. Si ritiene siano superate le cause che avevano portato allo stop parziale, così recita la comunicazione firmata ieri dalla soprintendenza. Lo troviamo sulla Repubblica, mentre di taglio basso sul Corriere c'è un altro stop invece, e non sappiamo a questo punto quanto durerà, ma insomma intanto diamo la notizia: stop alle case di lusso a Monte Oliveto, la soprintendenza ferma i lavori, difformità sul progetto all'ex ospedale militare. Questo per quanto riguarda le principali notizie di oggi dalla stampa e dal nostro sito controradio.it. Invece alle 8:17 minuti vogliamo aggiornarvi su una mobilitazione che va avanti da giorni a Pisa, un picchetto permanente dei lavoratori davanti al magazzino della BRT e dell'azienda in appalto AFS, che si trova nella zona di Madonna dell'Acqua. Lo sciopero è iniziato a metà novembre ed è ad oltranza. Vediamo se abbiamo in collegamento Giulia Contini, nuova consigliera comunale di diritti in comune, una città in comune rifondazione che subentrerà nelle prossime settimane al consigliere che ben conosciamo, Ciccio Letta. Ben trovata, Contini.
Buongiorno a tutte e tutti.
Ieri lei è andata a sostenere il picchetto dei lavoratori, ricordiamo i contenuti di questa vertenza emblematica sul territorio pisano.
Sì, allora, sono giorni che noi siamo, diciamo, solidali e cerchiamo di metterci a disposizione di questi lavoratori che con grande coraggio hanno denunciato una situazione insomma veramente preoccupante, allarmante, che ha denotato sia delle condizioni molto precarie del magazzino dove lavorano, quindi insomma pioggia che si infiltra anche in maniera copiosa su fili elettrici, quindi una situazione di pericolo, bagni senza porta, quindi come una porta che non si chiude, quindi una situazione, diciamo, anche di lavoro quotidiano molto faticosa e soprattutto pericolosa. Dall'altro lato hanno denunciato il fatto che molti lavorano contrattualizzati per pochissime ore, 2-3 ore al massimo, e il resto le coprono con straordinari. Diciamo, questo sia ha comportato una mancanza del raggiungimento del premio di produzione in una misura, diciamo, che fosse degna degli orari effettivamente lavorati, e dall'altro lato tutta un'altra serie di diciamo difficoltà che si incontrano quando si è contrattualizzati per così poche ore, si riempie il tempo lavorativo con gli straordinari, per cui se ti ammali non lavori, se chiamano un altro e non te non lavori, di mese in mese non sai quanto guadagni, quindi insomma una precarietà e una pericolosità, una fatica del lavoro, della logistica, che anche nel nostro territorio purtroppo scoperchia dei problemi di profonda ingiustizia, diciamo, che ci sono in questo settore in particolare.
Il magazzino è presidiato dai lavoratori, come dicevamo, blocco dell'attività, decine di camion fermi, ci sono state anche delle tensioni nei giorni scorsi, com'è la situazione al momento?
Allora, ieri si è arrivati a concludere una trattativa in qualche modo tra i lavoratori e l'azienda, che poi appunto sono due, un'azienda committente, una in subappalto, quindi sicuramente è stato complesso anche coinvolgere tutti i soggetti anche a livello dirigenziale per poter avere effettivamente un dialogo, perché l'azienda in un primo momento si è rifiutata anche di mettersi al tavolo con i lavoratori, nonostante insomma siano stati chiamati anche dalla prefetta di Pisa. Non c'è stato modo poi di effettivamente fare un incontro con il sindacato rappresentativo dei lavoratori, che è questo sindacato che si chiama Multi, e l'azienda, perché c'era questo contratto per cui paradossalmente l'azienda non vuole riconoscere il sindacato. Ieri si è riusciti finalmente, dopo insomma un livello di tensione molto alto, a mettere nero su bianco alcune richieste, alcune garanzie da parte dei lavoratori, questo sorta di accordo, appunto questo impegno sicuramente è stato preso dall'azienda per scritto, quindi anche alla presenza, con la garanzia del sindaco di San Giuliano, insomma in una situazione che si è esasperata per giorni e che ieri sembra aver trovato appunto un primo punto di svolta, sicuramente. Però questa battaglia non è isolata, è da vedere nel complesso di tutte le battaglie che anche sul nostro territorio, come a Prato, ma in territori vicini come a Genova, denotano una profonda ingiustizia anche delle regole che al netto degli abusi consentono di far lavorare le persone in maniera molto precaria e con stipendi che non sono in grado di garantire una vita dignitosa.
E poi il riconoscimento della rappresentanza sindacale, come ci raccontava Contini. Daremo aggiornamenti sulla vicenda dei lavoratori della BRT. Approfitto della sua disponibilità. In conclusione, sappiamo che lei è esponente e rappresentante dell'Unione anche Inquilini, si muoverà in questi minuti, in queste ore, anche su uno sfratto a Pisa. Ci dice un po', perché spesso tanto parliamo di Firenze, che ha veramente un cortocircuito dal punto di vista dell'accesso all'abitare, come stiamo andando su Pisa anche rispetto alle politiche di edilizia residenziale pubblica?
Molto male, nel senso che purtroppo le politiche non sono sufficienti quando sono parametrate al bisogno. In questo momento le graduatorie per l'emergenza abitativa sono intasate, affollatissime, e le persone non riescono a trovare, a vedersi garantito un passaggio da casa a casa. Io stessa stamattina, come anticipava, sarò presente a uno sfratto di una famiglia con due minori, e ancora non sappiamo che cosa succederà, e io sarò lì fra 20 minuti, quindi sicuramente non è stata, nonostante siano settimane che sollecitiamo tutti i soggetti coinvolti, il comune, gli assistenti sociali, ad oggi la soluzione preventiva del passaggio da casa a casa non è stata trovata, quindi stamani si tratta di andare lì e sperare di prendere tempo finché appunto effettivamente non verrà disposto quantomeno un'albergazione temporanea in attesa dell'assegnazione di un immobile, in emergenza abitativa, perché queste persone sono anche abbastanza alte nella graduatoria dell'emergenza abitativa, quindi la situazione purtroppo è drammatica in tutto il paese. Questo lo dico anche come componente della segreteria nazionale dell'Unione Inquilini, purtroppo lo vediamo in tutti i territori, però sicuramente anche a Pisa questo problema è molto forte e non accenna a migliorare anche alla luce delle misure nazionali.
Contini, grazie per questo spaccato anche che ci aggiorna anche sul territorio pisano da questo punto di vista. Ci risentiremo però. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci. Get up every morning to go to work. He sells cars and she's a nurse. Working long hours is the devil's curse.
Things are getting tight, but it could be worse. She tries hard to ignore the news. Nothing makes sense and she gets confused between what is false and what is true. She worries they won't get through. See what's going down. Empty houses all over town. So many lost are never found. And bad, bad signs are all around. A lot of people being put out on the street. It's getting harder to make ends meet. He comes home every
minuti, ci avviciniamo al GR di Popolare Network, poi torneremo con voi e con le vostre segnalazioni perché c'è l'ottava puntata di Dillo a Controradio, tutte le trasmissioni e quindi anche le risposte sono in podcast su controradio.it, dillo@controradio.it e anche la mail di riferimento, oltre la messa in onda della puntata potete scriverci durante la settimana. Torneremo su una decisione che riflettere, fa trarre anche un bilancio rispetto ai monopattini in sharing a Firenze, perché viene fermato l'uso dei monopattini in sharing, questo da aprile 2026 dopo due proroghe consecutive. Parleremo delle motivazioni, del perché, con lo stesso assessore alla mobilità del comune di Firenze Andrea Giorgio, e poi andremo all'Impruneta per una protesta che ha dato vita anche a una manifestazione cittadina pacifica sabato scorso davanti all'associazione Guafa per chiedere la riapertura di uno spazio pubblico che ospiterebbe il campo da basket e anche per chiedere la riqualificazione dell'area verde comunale a Baruffi, oggi chiusa e in stato di abbandono, denunciano dei genitori che hanno inscenato appunto questa mobilitazione domenica. Sentiremo un padre in stato di agitazione per appunto questo spazio dell'Impruneta. Tutto questo a Dillo a Controradio, mentre ci state scrivendo al 342 81 04 111 di una mobilitazione portata avanti dagli studenti e dalle studentesse del liceo artistico di Porta Romana a Firenze. Buongiorno, sciopero dei ragazzi tutti fuori a causa del blocco dei riscaldamenti da una settimana, e questa è una problematica che si sta ripetendo in vari contesti scolastici. L'altro giorno davamo conto di una scuola nel Pistoiese, se non sbaglio, con lo stato di agitazione conseguente anche legittimo degli studenti in queste giornate di temperature rigide. Prendiamo in carico la segnalazione, ce ne occuperemo. Grazie innanzitutto al nostro ascoltatore. 8:29, ci risentiamo dopo il GR di Popolare Network per Dillo Contro Radio.
8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il consigliere diplomatico di Vladimir Putin ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per una visita dell'inviato speciale statunitense Steve Witkoff a Mosca la prossima settimana. La notizia era già stata anticipata da Donald Trump, che nella notte ha espresso ottimismo per i colloqui in corso con la Russia. Secondo il presidente statunitense, Mosca sta facendo concessioni e i negoziati fanno progressi, ma non ha fissato una deadline. Nella notte intanto ci sono state diverse esplosioni a Kharkiv, nell'est dell'Ucraina, mentre nel sud a Zaporizhia un attacco missilistico ha ferito almeno 18 persone.
Le autorità israeliane hanno annunciato che il corpo dell'ostaggio riconsegnato ieri da Hamas appartiene a Dror Or, ucciso dalla jihad islamica palestinese il 7 ottobre nella sua casa nel kibbutz Be'eri e poi da lì portato nella striscia di Gaza. Dror Or aveva 48 anni al momento della sua morte. Hamas deve ancora restituire gli ultimi due corpi di ostaggi trattenuti nella striscia, questo in base all'accordo per il cessate il fuoco per il passaggio alla fase 2. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato l'avvio di un'ampia operazione militare nel nord della Cisgiordania, in particolare nelle zone di Tubas e Nablus.
L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato condannato a 27 anni di carcere per aver tentato un colpo di Stato. La Corte Suprema del Brasile ha dichiarato la sentenza a carico dell'ex presidente come passata in giudicato e ha chiuso quindi a ulteriori possibili ricorsi. Oltre a Bolsonaro, la sentenza è stata dichiarata definitivamente chiusa anche per altri due condannati nello stesso procedimento: l'ex direttore dell'Agenzia Brasiliana di Intelligence, condannato a 16 anni, e l'ex ministro della Giustizia, condannato a 24 anni.
La legge sul consenso si farà, ma con alcune modifiche, con buona pace di Giorgia Meloni e del patto bipartisan siglato con Elly Schlein. Stamattina la ministra Roccella a spiegare che l'iter della legge sarà molto meno semplice e lineare di quanto finora ipotizzato. Rassicurazioni sull'effettiva volontà però di andare avanti arrivano anche dalla presidente della Commissione Giustizia, Giulia Bongiorno. Vista la vaghezza delle obiezioni, l'opposizione sospetta che i partiti di maggioranza, passata la ricorrenza del 25 novembre, puntino all'affossamento del provvedimento.
La Cina sta accelerando i preparativi militari negli sforzi di prendere il controllo di Taiwan con la forza, l'ha detto il presidente taiwanese William Lai, che nel corso di una conferenza stampa ha aggiunto che l'esercito di Taipei punta a raggiungere un elevato livello di prontezza contro un'azione militare della Cina entro il 2027, l'anno del centenario dalla fondazione dell'esercito Pechino. Lai ha anche annunciato che Taiwan disporrà di un extra budget per la difesa da 40 miliardi di dollari, prevedendo l'acquisto significativo di armi dagli Stati Uniti.
La città Trenta non basta, Bologna si interroga dopo l'investimento mortale ieri di una ragazza di 23 anni da parte di un camionista mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Dopo una prima fase di vistoso miglioramento per gli utenti deboli della strada, ciclisti e pedoni, il 2025 è stato un anno nero anche per Bologna, prima grande città ad aver imposto limitazioni stringenti e generalizzate alla velocità in città. Per questa sera alle 18 è stato annunciato un presidio nel luogo dove è avvenuto l'investimento mortale.
Le 8.35 minuti, le notizie tornano alle 9.30, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo all'autostrada in A1 per veicolo fermo in avaria, 2 chilometri di coda verso sud tra via 1 Variante e Calenzano, in carreggiata opposta sullo stesso tratto, rallentamenti per traffico intenso. Segnaliamo inoltre che è prevista neve tra Rioveggio e Aglio. In A11 code a tratti verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo in FPV, rallentamenti verso Firenze tra Ginestra e Firenze per nebbia banchi. Siamo a traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea tra Chiusi e Montepulciano. I treni in linea subiranno ritardi o variazioni. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, i tre lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di rifacimento stradale in via dei Careggi e via Rucellai, le nuove condotte idriche e fognarie nella zona di via Palazzo degli Spini. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9. Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 29 novembre alle 21, Storie di Villa Triste, testo e regia di Nicola Zavagli. Partendo dall'immaginaria ricostruzione del processo alla banda Carità, lo spettacolo porta in scena i testimoni del tragico periodo fascista. A seguire Talk, a cura di Matteo Mazzoni, direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea.
Hai studiato all'Università di Firenze? Ti aspettiamo giovedì 4 dicembre alle 19 al Teatro Goldoni di Firenze con Gaia Nanni, Lorenzo Baglioni, i disegni di Lucia Dora e tanti altri ospiti per Generazioni Unifi, l'evento annuale della comunità di chi ha studiato nell'Ateneo Fiorentino. Ingresso libero con prenotazione. Tutte le informazioni su alunni.unifi.it.
Arbit, il festival dedicato alle musiche del mondo. Giovedì 27 al Teatro Brillante Lippi, l'irresistibile vitalità della musica balcanica con il concerto dei Nubras Ensemble insieme ai Masters of Bulgarian Folklore. Venerdì 28 al Cinema Astra, Monsieur Aznavour, il biopic sulla straordinaria storia di Charles Aznavour, mito della canzone francese. Sabato 29 al Progresso, il calore e l'energia delle musiche popolari del sud con i 7 musicisti dei Populalma in concerto. Domenica 30 al Teatro Brillante Lippi, 9 percussionisti e ballerini dall'Africa per il gran finale di Arbit. Niyama Ni Maskan, lo spirito delle maschere, le musiche, le danze e le bellissime maschere cerimoniali africane in uno spettacolo unico. Prevendite su Ticket One, info eventimusicpool.it.
Se hai un'attività, per Natale fai sapere che ci sei con una bella campagna pubblicitaria su Controradio. Lo staff di Controradio Cross Media è a disposizione per preparare insieme a te un piano di comunicazione personalizzato con prezzi in sintonia con il periodo.
Il Natale è vicino, non aspettare Babbo Natale per far sapere che ci sei.
Met Ragazzi, la stagione 2025-2026 del Teatro Metastasio dedicata ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 29 novembre alle 17 al Metastasio, Stravaganze in Sol minore, rituale per movimento danzato e parole. Regia e coreografia Francesca Lattuada, spettacolo che unisce la danza, la musica e le parole delle poesie di Scialoia.
In All'alba perderò vi racconterò le gesta dei fuoriclasse della sconfitta, di uomini che hanno perso ma l'hanno fatto in un modo unico. Ad esempio, il pilota Taki Noe, considerato il peggior pilota di Formula 1 di tutti i tempi, l'unico ad aver tamponato la safety car durante un Gran Premio. E quando i giudici gli chiesero: "Oh, ma che fai?", lui rispose semplicemente: "Scusate, ero distratto".
Andrea Muzzi in All'alba perderò, le gesta dei fuori classe della sconfitta. Sabato 3, domenica 4 gennaio alle 21.30 al Teatro Puccini di Firenze. Info teatropuccini.it.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Alle 8.40 apriamo l'ottava puntata di stagione di Dillo a Controradio, trasmissione con le vostre segnalazioni, 342 81 04 111, il numero WhatsApp lo sapete, dillo at controradio.it, la mail di riferimento per scriverci durante la settimana. Apriamo subito con una segnalazione, anzi più segnalazioni, ci sono arrivate domande rispetto all'annuncio di questo stop da aprile dei monopattini in sharing, in cosa consisterà a Firenze, soprattutto il perché, e noi salutiamo l'assessore alla mobilità di Firenze, Andrea Giorgio, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, Firenze ferma i monopattini in sharing. Questa è la notizia dal primo di aprile. Cosa succederà, assessore, e perché si è arrivati a questa decisione dopo due proroghe consecutive?
Allora, sì, dal primo di aprile non ci saranno più i monopattini in sharing in giro per la città, per un motivo abbastanza semplice, perché le modifiche al codice della strada che sono state introdotte un po' di tempo fa hanno reso obbligatorio il casco, mentre per i monopattini privati è molto più diciamo semplice il fatto che uno abbia il casco, perché il suo monopattino sa di prenderlo e ha il casco dietro. I monopattini in sharing non lo mettono a disposizione, nel senso che non ci sono, e ne abbiamo discusso anche con le aziende, non ci sono modi per avere il casco a disposizione sul mezzo. Questo è un problema perché noi non possiamo avere in giro dei mezzi che non rispettano le regole o comunque che non rendono agevole il rispetto delle regole. Abbiamo verificato che questo avviene spessissimo. In più, nel tempo, durante questi anni di sperimentazione del sistema dello sharing con i monopattini, abbiamo rilevato tutta una serie di difficoltà legate al fatto di andarci in due, andarci contro senso, il fatto che venissero lasciati un po' ovunque. È un elemento non banale anche da questo punto di vista, che abbiamo provato ad affrontare, ma anche lì non è molto semplice.
Quindi voi avete riscontrato che c'è stato un, diciamo, un uso non in regola rispetto alle nuove disposizioni, anche in civile, nelle modalità, insomma, l'uso promiscuo non è consentito, e quindi in qualche modo la presenza di questi mezzi alternativi e sostenibili, che comunque venivano incentivati in un primo tempo, sarebbero forieri di una un cattivo comportamento.
Non è che l'abbiamo visto noi, lo vede chiunque passi per il centro della città, lo vede chiunque vada nelle corsie ciclabili con le biciclette e gli strecciano accanto le persone col monopattino in due. Il problema è che il sistema dello sharing rispetto al casco non permette di far rispettare la regola agevolmente. In più c'è un elemento di decoro e di gestione che ci ha fatto fare una riflessione, dopodiché noi siamo sempre aperti e disponibili a valutare se ci sono novità tecnologiche, se ci saranno novità anche legislative su questo obbligo del casco, a rivalutare le cose. Ma a oggi la scelta del Comune di Firenze è questa. Peraltro è una scelta che non va a danno della mobilità sostenibile, perché contestualmente abbiamo chiesto all'azienda che gestisce il sistema del bike sharing della nostra città, che stiamo incentivando in tanti modi, di mettere a disposizione della città da qui a aprile 1000 biciclette in più, nuove, alcune delle quali a pedalata muscolare ma con le marce, quindi delle biciclette assolutamente nuove che non abbiamo visto, in grado di compensare il numero di monopattini che c'erano. Peraltro, diciamo, c'era una differenza anche nel servizio: le biciclette sono usate molto più spesso da chi va al lavoro o da chi va a scuola, basta vedere gli orari di utilizzo, i monopattini sono un po' diversi da questo.
E quindi ci dice contestualmente il Comune potenzierà il servizio di bike sharing, appunto come stava illustrando. Però c'è una questione anche che riguarda la velocità di questi mezzi, la pedalata anche assistita per le bici, insomma, al di là del casco o non casco e del monopattino delle due ruote, come va la situazione? Come state monitorando la gestione di una mobilità sostenibile che sì deve essere incentivata, però deve rispettare le regole spesso e volentieri, insomma, in termini di velocità? Ci sono delle segnalazioni che ci arrivano anche di lamentele per la messa in sicurezza dei pedoni, banalmente.
No, allora, intanto va separato: le biciclette e i monopattini in sharing non hanno problemi rispetto alla velocità, perché hanno dei limitatori. Sono quelli privati che hanno dei problemi. Abbiamo fatto ad esempio una riunione l'altro giorno con la polizia municipale e con i rappresentanti dei rider, perché c'è un tema legato ai controlli che la polizia fa, la polizia municipale fa sui rider, su queste biciclette molto grandi, spesso senza faretto, che vanno in giro. E lavoreremo anche a un percorso di formazione e di informazione dei rider per renderli consapevoli delle regole che ci sono e degli obblighi che ci sono. Allo stesso tempo la polizia municipale è intervenuta tante volte, anche recentemente, su monopattini truccati che sfrecciano a 50 all'ora attraverso il sequestro, con delle multe. C'è un'attenzione da questo punto di vista, ed è un'attenzione normale e giusta, esattamente come c'è agli altri mezzi che vanno sulla strada. Ovviamente è banale dirlo, ma è sicuramente più pericoloso una macchina che va oltre i limiti rispetto a un monopattino, anche semplicemente per le dimensioni e il peso che ha rispetto ai pedoni.
Allora, assessore, grazie per questi aggiornamenti e poi naturalmente ci risentiremo. Buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a voi.
Sono arrivati dei messaggi dopo il saluto all'assessore Giorgio che hanno a che fare con dove vengono parcheggiate le biciclette del bike sharing. Lasciate in maniera incivile, vengono rimosse dalla ditta dopo diversi giorni. È arrivato un messaggio e l'altro sostanzialmente dello stesso tenore: perché il comune non sanziona il gestore del bike sharing quando le biciclette vengono lasciate sui marciapiedi in modo selvaggio? Se si lasciasse un motorino si riceverebbe una multa. In realtà credo che ci siano degli strumenti che il comune può mettere in atto nell'interlocuzione con il gestore, però sta di fatto che la presenza di biciclette parcheggiate in maniera incivile, biciclette del bike sharing appunto sui marciapiedi, anche mettendo in difficoltà l'accessibilità non solo per i disabili ma per il transito pedonale, è abbastanza importante, diciamo, come presenza su Firenze e sulle strade di Firenze. Ci torneremo, perché la ciclabilità sia sostenibile ma anche l'uso incivile di questi mezzi deve essere è un tema molto caldo, per dirlo a Controradio. Avremo modo di parlarne. Adesso però ci spostiamo all'Impruneta, lo facciamo con un gruppo di genitori che ha dato vita domenica scorsa ad una manifestazione cittadina. Perché, lo chiediamo a Lapo Masini. Ben trovato, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti.
Allora, genitori in protesta a Baruffi per ridare sostanzialmente ai vostri figli e figlie uno spazio pubblico fruibile. Ci racconta questa vicenda?
Sì, certamente. Allora, innanzitutto vi ringrazio voi di Controradio per l'attenzione su questo tema così sentito, così importante per noi, per la nostra comunità di Baruffi.
Allora, ecco, raccontiamo di quale spazio stiamo parlando. Cioè, è uno spazio che in teoria nasce anche per ospitare un campo da gioco, un campo da basket.
Allora, la pista di Baruffi è nata negli anni 75-80 insieme alla Baruffi moderna, perché Baruffi è una frazioncina molto piccola dove prima erano presenti solo alcune poche case. E con le opere di urbanizzazione è stata realizzata appunto questa pista. Questa pista è un punto di riferimento per tutti noi, per tante generazioni di bambini e di famiglie, ed è a tutti gli effetti un luogo dove potersi incontrare, crescere e fare appunto sport, insomma, ecco. Ed è l'unico spazio dove noi possiamo andare, perché non ne abbiamo altri, ecco. Siamo circa 200-300 qui in questa frazione e questo appunto è l'unico spazio, quindi per noi la pista è tutto fa parte della storia del nostro paese, quindi ci teniamo tantissimo a far sì che questa sia accessibile, ovviamente.
E da quant'è che è chiuso e con quale motivazione, soprattutto se avete ricevuto delle risposte o un feedback dopo la mobilitazione di domenica?
Allora, purtroppo questa pista ormai è chiusa da due anni e mezzo, quasi tre, nel, mi sembra, giugno 2023, il nostro comune ha deciso di chiuderla, a parer nostro senza un valido motivo, nel senso c'era qualche mattonella sconnessa nella pista, ma niente di rilevante, e niente, ha deciso di chiuderla, e poi purtroppo non è intervenuto nessuno per ripristinare appunto queste piccole disconnessioni di mattonelle eccetera, e a tutt'oggi la pista è chiusa. Sono passati ben appunto due anni e mezzo abbondanti, e tutto è fermo, e addirittura se prima c'era qualche piccola mattonella sconnessa, adesso abbiamo, passatemi il termine, ma è uno scempio a cielo aperto, nel senso ci sono addirittura alberi, alberature, alberi nati all'interno della pista, erbacce infestanti in maniera insomma considerevole, ecco, al suo interno.
E allora, una mobilitazione che è stata inscenata domenica e che, se non otterrete risposte e soprattutto insomma un cambio rispetto a questa situazione che si protrae da tempo, immagino si ripeterà, Masini.
Allora, questo chiaramente non sono io a deciderlo, perché qui siamo appunto una comunità, siamo semplicemente un gruppo di genitori con figli che semplicemente ci tiene a far sì che questo spazio sia aperto. Quindi cosa faremo? Sinceramente non lo so. Noi siamo tutte persone assolutamente rispettose per il prossimo e buone per natura, e quindi non ci piacerebbe dover intervenire in questo modo, però chiaramente se continuano a non fare niente, perché diciamo di parole ne sono state espresse diverse, però poi niente è stato fatto. Quindi noi non chiediamo miracoli, noi chiediamo semplicemente di ripristinare ciò che c'è sempre stato.
E allora speriamo anche attraverso Dillo a Controradio di poter sollecitare un intervento da parte dell'amministrazione per risolvere questa situazione, veramente quando poi si parla, no, di spazi pubblici, di bambini, contesti in cui non ci sono altre aree alternative, e soprattutto questa dismissione sostanzialmente e questo stato di abbandono, messaggio poco educativo anche da un punto di vista civico. Cercheremo di fare anche il nostro e di aggiornarvi in positivo, lo speriamo. Grazie a Lapo Masini per essere stato con noi.
Io vi ringrazio tanto e spero che appunto la pista torni a essere un bene di tutti il prima possibile, dato che ormai sono quasi tre anni, quindi non ce la facciamo più, siamo esasperati da questa situazione. Vi ringrazio tantissimo per avermi dato la possibilità di fare appunto, di esprimermi.
Yeah.
Lo stop ai monopattini in sharing da aprile a Firenze, i genitori in protesta a Baruffi, all'Impruneta, gli argomenti di cui ci siamo occupati in questa puntata di Dillo a Controradio, che tornerà mercoledì prossimo. Vi anticipo che vorremmo fare anche un bilancio dal punto di vista urbanistico rispetto alle varie tematiche, progettualità e spazi che vengono riempiti, cioè i cambi di destinazione, stop delle soprintendenze di turno, ma insomma cercheremo di capire quello che sta succedendo dal punto di vista urbanistico a Firenze, anche perché ci arrivano vostri commenti rispetto alle notizie che diamo e poi non smentiamo ma aggiorniamo, quindi lo stop ai lavori all'ex ospedale di San Gallo e poi i lavori che riprendono in tempi da record, lo stop adesso per quanto riguarda Monte Oliveto, vedremo qual è la situazione, ne parleremo anche nei nostri prossimi spazi informativi, ma confluirà anche in Dillo a Controradio. Trasmissione che è riascoltabile sui nostri canali crossmediali, dunque anche in podcast su controradio.it. Tra poco, dopo una breve pausa, uno speciale anche su Controradio TV con ospiti in studio e in collegamento verso la giornata mondiale della Nakba con Raffaele Palumbo. Rimanete con noi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. Festival dell'Olio di Fiesole, un fine settimana dedicato al prodotto simbolo del territorio fiesolano con degustazioni, incontri, esposizioni e laboratori per adulti e bambini. Olio come alimento, paesaggio e cultura. Un evento da non perdere che unisce produttori, famiglie, cittadini e visitatori. Festival dell'Olio di Fiesole, sabato 29 novembre, Sala del Basolato, domenica 30, Sala Costantini, Piazza del Mercato, Foyer del Teatro e Area Archeologica. Info, distrettobiologicofiesole.it.
Rock Contest 2025, in arrivo la prima semifinale.
Sul palco Fridays, Mad Medulla, Zoe, Narcadian 14498 e Uva.
Appuntamento per venerdì 28 novembre al GLU di Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito. E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comuni di Firenze e SIAE, main sponsor BEC Speakers.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Sabato 29 e domenica 30 alle 20:30 al Teatro Goldoni di Firenze, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Il labirinto delle emozioni, drammaturgia e regia di Filippo Renda, con Federica Auricchio e Umberto Contini. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
In occasione dell'incontro dedicato alla nuova legge sul fair trade in Toscana, il Villaggio dei Popoli presenta Testimonianze dalla Palestina. Giovedì 27 novembre dalle 17:30 al Saloncino Ernestina Paper, piazza Madonna della Neve 8, nel complesso delle Murate a Firenze. Incontro con Gadir Gazavna e Amal Barghouti, rappresentante di AWA, Association of Women in Action, storico produttore di saponi della Palestina, della filiera equo solidale di altro mercato. Alle 19 il dibattito A cosa serve una legge regionale sul fair trade. A seguire rinfresco finale, incontro realizzato con il contributo della Regione Toscana e dell'8x1000 della Chiesa Valdese. Info villaggiodeipopoli.it.
15 anni di GLU Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera GLU su glufirenze.com.
Sabato 29 novembre il management del dolore post-operatorio torna in tour con uno spettacolo completamente rinnovato che ripercorrerà tutta la discografia della band abruzzese. Inizio live alle 22:30, after show DJ set.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Radio.
Ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9:05 minuti, ben trovati all'ascolto e in video sui nostri social con la Controradio TV. Per chi ci sta guardando vede che sono con un ospite questa mattina, Umika Roy, che saluto e ringrazio. Buongiorno, ben trovata, grazie per esserci venuta a trovare.
Buongiorno a tutti, grazie a voi.
Conosciamo Umika Roy per il suo attivismo civico e politico, per la sua attività di musicista e di docente. Questa mattina parliamo di un progetto che venuto fuori in realtà già da qualche mese, dal mese di febbraio, che è il comitato NACBA. La NACBA è la catastrofe, sappiamo che la NACBA in questi giorni, in questi mesi, in questi ultimi due anni se ne torna a parlare, se ne è sempre parlato in realtà, ma purtroppo le gravissime contingenze hanno fatto ritirare fuori questo termine che è diventato anche, diciamo così, tristemente conosciuto a che fare con la catastrofe vissuta dai palestinesi con l'espulsione dalle loro terre. E questo comitato NACBA ha degli obiettivi importanti. Però insieme ad Umika Roy noi siamo collegati anche con Laura Marcheselli di Assopace Palestina. Buongiorno Laura, bentrovata e grazie per essere con noi. Sentiamo che si sta aggiustando l'audio, il video, altre cose, andremo da lei subito. E Laura Scalia di Non Una Di Meno, comitato NACBA. Buongiorno anche a te Laura Scalia, bentrovata.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
A tutti, ma come comitato NACBA, no? Come Non Una Di Meno.
Come comitato NACBA, benissimo. No, vabbè, perché poi avete
in sì, quanto anche
attiviste,
di non una di meno, sì,
in quanto attiviste avete più ambiti ovviamente di azione, questo è assolutamente normale. Sentiamo se l'altra Laura è con noi, riusciamo a collegarci. Vediamo se ci riusciamo. Ci siamo riusciti. Ben trovata Laura, anche a te. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Umi, raccontici, dai il contesto, anche perché noi abbiamo due appuntamenti importanti in questo fine settimana, però di che stiamo parlando?
Sì, allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità di presentare questo comitato, il comitato NACBA, che è un organismo collegiale, libero, inclusivo, democratico e antifascista, che riunisce una serie di realtà, persone, associazioni, enti che sono da sempre attivi sul territorio fiorentino e che lavorano per la tutela dei diritti del popolo palestinese e soprattutto per la promozione di una cultura di pace, di giustizia e di memoria. E proprio come tu citavi poco prima, il nome prende dal triste evento della Nakba del 48 e proprio rifacendosi a questo avvenimento che in realtà continua ancora oggi, lo vediamo insomma con le notizie di tutti i giorni, è una ferita ancora aperta per il popolo palestinese con la diaspora, la negazione dei diritti fondamentali, insomma tutta una serie di tristi avvenimenti che tutti i giorni inondano comunque le notizie. E proprio in virtù di questa terribile notizia e soprattutto cercando di agganciarsi alle celebrazioni del prossimo weekend, in particolare sabato 29, che è la ricorrenza della giornata internazionale di solidarietà col popolo palestinese, il comitato ha deciso di mettere su due iniziative per rilanciare un obiettivo comune, che è quello di istituire una giornata della memoria mondiale della Nakba. E questa ricorrenza si festeggia comunque il 15 maggio, ma noi vorremmo che fosse una data che entri a far parte della memoria condivisa globale, una data che venga studiata, quindi che si possa trovare nei libri di testo scolastici, e una data che non venga dimenticata. Quindi noi ci proponiamo di istituire un percorso collettivo che sia il più ampio possibile, perché insomma la pluralità di voci e di vedute è fondamentale in tutte le cose, ma soprattutto in questa, e quindi chiediamo un aiuto collettivo per riuscire nei tempi giusti, non abbiamo fretta, a portare all'attenzione nazionale ma soprattutto internazionale la necessità di questa memoria che venga davvero condivisa a livello globale, ricordata e quindi rispettata.
Come ci raccontava Umi, Laura Scalia, si tratta di perseguire un grande obiettivo, che è quello, come dire, di rendere questa vicenda memoria collettiva, con altri obiettivi che stanno dentro questo più grande, ad esempio appunto lo studio, l'approfondimento e lo star dentro la vicenda storica. Laura Scalia.
Sì, ora intanto buongiorno a tutte e a tutti. Umi ha detto, diciamo, qual è l'obiettivo centrale e generale di questo comitato, che noi abbiamo visto crescere in questi anni, in questi mesi, l'attenzione verso quello che sta succedendo al popolo palestinese. Però noi siamo anche un popolo che ha vissuto, insomma, un'occupazione, le guerre, un regime, e sappiamo bene quanto sia importante il valore della memoria, perché la memoria serve, almeno dovrebbe servire, a non ripetere situazioni come quelle che sta succedendo in Palestina e anche in tante altre parti del mondo. Ecco, il Comitato Nakba si dà anche l'obiettivo di rompere una narrazione. Per esempio, noi vediamo che in queste settimane, dopo quello che è stato il cosiddetto accordo di pace, che poi sappiamo che pace non c'è, insomma, il popolo palestinese ancora sta soffrendo, ancora è martoriato, ancora sta c'è in corso un genocidio, che sta morendo di fame, che non ha più lavoro, non c'è più scuola, non c'è più nulla, non c'è assolutamente quel che serve per davvero per la mera sopravvivenza. Ecco, noi attraverso quella che è l'istituzione del giorno della Nakba a livello internazionale ci diamo appunto questo obiettivo, l'obiettivo di fissare la memoria, di coinvolgere la società civile, le scuole, l'università, le istituzioni, tutte e tutti coloro che insieme a noi possono costruire questo percorso che si avvierà appunto il 30 di novembre con un'iniziativa, con questa tavola rotonda, ma il 29 attraverso uno strumento internazionale che è quello appunto della musica, e magari poi ne parlerà Umi, perché vogliamo ricostruire un modello sociale, un modello culturale, e soprattutto di dare dignità a questo popolo che dal 1948 gli è stata tolta la terra, la dignità e anche la vita.
Laura Marchiselli, è una grande sfida che però accoglie da subito tantissime realtà, con una grande spinta dunque.
Sì, e in particolare io faccio parte di Assopace Palestina, e a Firenze siamo attivi già da diversi anni, perlomeno dal 2013, anche a livello nazionale, e noi abbiamo veramente colto questa proposta di Umi in particolare, che ci sembra veramente necessaria, non solo perché la Nakba non è mai finita, anzi in questo momento sta raggiungendo l'apice di quello che Israele ha sempre voluto, cioè eliminare il popolo palestinese e tutto quello che non fa parte di Israele come Stato ebraico, come la legge israeliana del 2018 ha deciso. Israele è solamente la terra degli ebrei, e quindi i palestinesi in quanto tali non sono riconosciuti neanche come cittadini. Noi a Sopace abbiamo molti progetti sia in Cisgiordania che a Gaza. In particolare a Gaza raccogliamo fondi per l'ospedale Al-Auda, e abbiamo già, non so bene come abbiamo fatto, comunque abbiamo già raccolto e inviato, e questi soldi sono arrivati, quasi 50.000 euro in questi due anni. Ma nel frattempo abbiamo sempre lavorato con i comitati popolari non violenti della Cisgiordania. Anche qui il discorso della musica che interessa il comitato Nakba è anche una cosa che noi come Assopace abbiamo sempre potenziato, aiutando la scuola di musica di Alcamangiati, lavorando con i giovani del Massa Feriatta, ai quali paghiamo la retta universitaria. Forse ricorderete che c'è stato un documentario che ha vinto anche l'Oscar. Il regista di questo documentario, che si chiama Basel Adra, è uno dei ragazzi che noi abbiamo aiutato a laurearsi, e io in particolare sono stata volontaria in questo villaggio di Tuani, e quindi ho conosciuto tutta questa popolazione, ho conosciuto naturalmente Basel e tutta la sua famiglia. ho visto che cos'è l'occupazione, ho visto che cos'è il muro. Tutti noi, perché a Sopace tutti gli anni organizza almeno 3 viaggi di conoscenza in terra di Palestina, e quindi il progetto del Comitato Nakba è completamente, se posso usare una brutta espressione, nelle nostre corde, e noi faremo tutto quello che è possibile per portarlo avanti e perché veramente fino all'ONU arrivi la nostra voce e la voce quindi dei palestinesi, per i quali in questo momento, in cui vengono sempre più schiacciati, oppressi e eliminati, perché questa voce invece venga sentita e venga riconosciuto il diritto alla giustizia e venga il diritto alla vita. Credo che non ci sia molto altro da dire, perché le mie compagne hanno già illustrato bene il progetto.
Umi, parliamo di questi due appuntamenti. Il primo il 29, dicevamo, il 29 di novembre, naturalmente.
Esattamente, saremo ospiti al Circolo Arci di San Bartolo a Centoia e abbiamo pensato proprio come primo appuntamento di proporre un momento comunitario, collettivo, e, diciamo, portato e supportato dalla musica. Abbiamo proprio per questa occasione invitato una giovane artista palestinese, Maya Kaldi, che è una compositrice veramente in gamba. Lei lavora anche come facilitatrice nei campi in Palestina, in questo momento collabora con varie ONG e utilizza proprio la musica come strumento psicosociale, e quindi insomma è una persona che porterà il suo valore, anche la sua esperienza, e che soprattutto condurrà un laboratorio aperto alla cittadinanza, grandi, bambini, donne, un laboratorio da questo punto di vista che non ha limiti, e che cercherà di portare e di insegnare anche con la sfida del canto e della lingua palestinese, la lingua araba, due canzoni della tradizione palestinese di particolare significato. E ci piaceva l'idea di condividere anche momenti culturali, e la musica ci sembra in questo caso uno strumento perfetto per superare anche le nostre barriere linguistiche, che non saranno poche, però insomma ci piaceva dare la voce al popolo palestinese anche attraverso questa forma. Quindi da questo punto di vista vi aspettiamo sabato mattina dalle 10 alle 13 per questo momento, insomma, comunitario, e anche questo laboratorio di canto.
Ricordiamo dove?
Allora, saremo al Circolo Arci di San Bartolo a Centoia.
Piazza del Popolo di San Bartolo a Centoia, la mattina dalle 10 di sabato, mentre invece poi il 30 c'è una tavola rotonda.
Sì, il 30 ci sarà un momento invece più riflessivo e dedicato proprio alla costruzione, perché noi assolutamente come comitato ci teniamo a questo aspetto di essere un gruppo anche in formazione, e quindi chiediamo da questo punto di vista la partecipazione di tutte le persone che sono sensibili alle questioni della pace, della giustizia, e che credono che sia davvero possibile dal basso provare a cambiare le cose. E ci sarà quindi una tavola rotonda con tantissime realtà presenti che da sempre si battono per la tutela dei diritti del popolo palestinese, e insieme cercheremo di mettere i primi punti e di capire i passi necessari perché questa nostra richiesta trovi nel tempo le sedi giuste.
Laura Scalia, questa iniziativa racconta di una mobilitazione permanente sul tema, cioè non è che se vediamo le manifestazioni c'è mobilitazione, se ne vediamo di meno non ce n'è. Questa è una cosa che forse merita di essere raccontata.
Assolutamente sì, lo dicevo poc'anzi, no? Noi abbiamo visto dal 7 di ottobre del 2023 crescere in maniera anche, diciamo, significativa l'attenzione verso quello che sta succedendo in Palestina, e tante sono state le manifestazioni, ce ne saranno anche venerdì e sabato, ce ne sarà anche una a Firenze. Quindi anche se, diciamo, non ci sono quelle manifestazioni che ci devono essere, appunto di piazza, di rivendicazione per far sentire la voce, per rendere anche visibile che cosa sta succedendo in Palestina, perché poi insomma vediamo anche i media non raccontano quasi più niente, no, di quello che sta succedendo, come se davvero ci fosse una pace e quindi come se fosse tornato tutto normale, tra virgolette, insomma. Quindi attraverso appunto questo percorso, una mobilitazione permanente, una mobilitazione che entri, che cerchi di coinvolgere, di far emergere anche qual è la verità della storia del popolo palestinese, perché noi ci siamo resi conto che molto spesso non si conosce neanche esattamente qual è la storia del popolo palestinese. Qualcuno pensa che i palestinesi siano tutti dei terroristi, insomma, quello che vogliono è strappare la terra magari agli israeliani, insomma. Quindi dobbiamo ricostruire anche un elemento di verità, dobbiamo raccontare esattamente quello che è successo dal 1948 e quello che è successo poi negli anni fino ad arrivare al 2025. Quindi un percorso che cresce davvero da quello che è il cosiddetto sentire dal basso, che possa arrivare poi esattamente laddove ci sono i luoghi deputati a poter istituire, incidere e fissare in maniera definitiva che cos'è la memoria di questo popolo. Sarà un percorso sicuramente non semplice, ma noi sappiamo, partendo appunto da Firenze, che Firenze sappiamo che è una città operatrice di pace, sappiamo che Firenze è una città che ha dato molto anche rispetto a quelle che sono state le tante battaglie, le tante lotte anche in passato. Sappiamo che quelle che sono le realtà, movimenti, associazioni, ma anche istituzioni, sono sensibili al voler cambiare un modello di società e a introdurre un modello culturale di integrazione e non di esclusione dei popoli, e quindi siamo fiduciose e fiduciosi che insomma si possa davvero portare avanti questo progetto. Ovviamente crederemo anche a Controradio di camminare insieme a noi, ecco.
Volentieri, naturalmente. Laura Marcheselli, dopo quanto accaduto nelle ultime settimane, con molti stati che si sono mossi verso il riconoscimento della Palestina, questo percorso del Comitato Nakba può essere una spinta forte per una, come dicevamo, una prosecuzione di una cosa che non diventi episodica sull'onda di quanto accaduto appunto negli ultimi mesi.
Certo, qui bisogna fare fede soprattutto sul cuore della popolazione italiana, non certo sul governo. Mi scuso per questa polemica, ma mi sembra che appunto l'Italia sia fra quei pochi paesi che invece non ha neanche voluto riconoscere lo Stato di Palestina, e che è il continuo invio di armi da parte dell'Italia e di tutta l'Europa, purtroppo fa pensare che questo simulacro, questa specie di finta pace abbia un pochino messo a tacere, messo di nuovo sotto al tappeto tutta la polvere di questa guerra. Stamattina appunto avete sentito anche voi che a Gaza c'è stata l'alluvione, quindi sotto le tende la gente non solo muore di freddo, muore di fame, ma non ha neanche più la possibilità di avere un giaciglio. E quindi io credo che veramente sia la mobilitazione, che per fortuna noi abbiamo visto molto, soprattutto nei giovani, quei giovani di cui sempre si dice che ma stanno sui social, ma invece i giovani hanno dimostrato, non solo il 22 settembre, ma insomma in tutte le manifestazioni, anche qui a Firenze, di essere molto partecipi e molto presenti. Chiaramente a noi spetta il compito di chiedere veramente a tutte e tutti di esserci e di non voltarsi dall'altra parte, di non fare finta di niente, e di rendersi conto che qualcuno ci chiederà, i nostri nipoti ci chiederanno che cosa abbiamo fatto e che cosa facevamo, come è stato chiesto ai tedeschi e agli europei proprio per l'Olocausto. Noi siamo responsabili.
Umi Calloi, tu sperimenti tutti i giorni la potenza e il valore della musica, che va oltre, diciamo così, l'intrattenimento o la cosa comunque importantissima del godere della musica. La musica diventa veramente qualcosa di onnicomprensivo. Prima Laura Marchiadelli citava al Kamangiati Ramzi Amredawan, l'esperienza di Ramallah è importantissima da questo punto di vista, e la musica sarà centrale, anche perché poi quello che verrà fuori dal workshop sarà un po' la colonna sonora di questa campagna.
Esattamente, noi abbiamo voluto puntare fin da subito sulla musica, che è uno dei tanti linguaggi, dei tanti strumenti di liberazione, quindi vorremmo appunto in questo modo dare il nostro piccolo contributo, facendo arrivare anche le voci dimenticate del popolo palestinese. Studiando due brani, abbiamo scelto due brani della tradizione, ma invitando, come dicevo, questa giovane artista che lavora soprattutto su materiali d'archivio e sulla ricerca di brani della tradizione palestinese combinati con le nuove tecnologie, ma con una missione forte e con volendo sottolineare che la musica ci può aiutare anche in questo patto di solidarietà tra i popoli.
Appuntamento con il comitato Nakba, che chiede l'istituzione di una giornata della memoria mondiale della Nakba, doppio appuntamento. Il primo riguarda la giornata di sabato, l'appuntamento sabato 29 novembre con il workshop con Maya Caldi alle 10 alla Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia, siamo a Firenze, e poi il secondo appuntamento il giorno dopo, il 30, domenica, l'incontro pubblico e la tavola rotonda verso la giornata mondiale della memoria della Nakba alle 17 al Circolo Arci di Porta al Prato in via delle Porte Nuove, sempre a Firenze. Laura Scalia, grazie per essere stata con noi questa mattina, e grazie
a voi.
Anche a Laura Marcheselli. Umi Carroi, grazie per esserci venuta a trovare.
Grazie mille, grazie a voi.
Per quest'oggi naturalmente continueremo a seguire questa vicenda e a darvene notizia. Tra tre minuti arriva il giornale radio di Popolare Network, restate con noi e buon ascolto sulle nostre frequenze.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Yeah.